Bene, il titolo del mio messaggio di oggi è Adorare con spirito e verità. Spesso quando mi chiedono di parlare della mia fede, in cosa precisamente credo e che differenza c'è fra di loro essere cristiano e il mio, mi sforzo innanzitutto di esprimermi in modo più semplice possibile e sinteticamente, donde evitare di essere troppo pedante nelle mie esposizioni. È vero che è un argomento che ci tengo molto. Ma un mio eccessivo entusiasmo non deve portare a avere un ascoltatore di cui si deve poi pentire di avermi fatto queste domande. Poi cerco di non presentare tutto, ma lascio in qualche modo qualcosina di dubbio o qualche domandina. E lascio anche il tempo di metabolizzare il tutto, per così poi fargli nascere da sé delle domande e continuare così una discussione da lui magari un po' più interessante. Donde evitare di guidarlo semplicemente dove voglio io. A volte, anche se prendo queste precauzioni, c'è una frase che pochi riescono a percepire e la interpreto come un azzardo, ma è un punto cardine di noi cristiani. E questa frase è: Dio va adorato con spirito e verità. Pur essendo una frase biblica, appare che per chi mi ascolta è un concetto alquanto sconosciuto. Per altri è un punto di riflessione, altri invece paiono come dei Ponzio Pilato, che chiedendo a Gesù cosa fosse mai la verità, se ne andò senza nemmeno aspettare la risposta di Gesù. Questo episodio lo potete trovare per i vostri appunti in Giovanni 18:38. Non è un caso che più delle volte quando arrivo dunque per dirgli una risposta, questi no, sembra che non interessi nemmeno che citi qualche versetto o che addirittura ne parli un po' più in modo approfondito. Da queste mie esperienze comprendo che sia importante esprimere i concetti biblici in modo chiaro e non invadere la loro sensibilità, di chi purtroppo la verità l'ha avuta col contagocce. E non si sa mai che in qualche modo oltrepassare questa linea può per loro essere molto di disturbo. È vero anche che più delle volte capisco che non fanno manco una ricerca. Mi ascoltano, lasciano cadere il messaggio e non sorgono nessuna domanda. Questo è palese che non vogliono ascoltare proprio il messaggio che si può trarre dalla Bibbia. Ma questo non deve farci demordere nel continuare a parlare e divulgare la verità, che è una sola ed espressa nella parola di Dio, scritta nella Bibbia. Infatti Gesù insegnò la verità esprimendosi con l'affermazione iniziale "sta scritto", e a sua volta diede l'ordine di portare la verità nel mondo ai suoi discepoli e diede l'incarico anche alla Chiesa di continuare l'opera, che anche tuttora lo fa, basandosi esclusivamente sulle sacre scritture, dove è lì che troviamo custodita la parola di Dio, non altronde. Nulla trove, soltanto lì. È chiaro quindi che quelli che cercano la verità devono essere ammaestrati da Dio. Come possiamo trovare scritto in Isaia 30:21? Vi invito a prendere Isaia 30:21. Ecco, anche questo di esperienza mi sono accorto che quando cito i versetti, taluni si spaventano perché sanno che gli sto un attimo portando una cosa, una realtà che loro non è molto conosciuta. Ora preferisco citarle a memoria i versetti, eventualmente lascio il tempo a loro di cercarlo per verificare quello che io sto dicendo. Tornando a noi, Isaia 30:21, leggiamo. Quando andrete a destra e andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro di te una parola che dirà: questa è la via, cammina in essa. Questa è la voce di Dio che risuona dentro di noi quando vuole far capire che gli stiamo a cuore e ci vuole guidare. Quando ci fa capire, ma cos'è questo destra e sinistra? Sono gli ammonimenti, Perché quando noi apriamo la Bibbia e leggiamo, capiamo che tante volte ci arriva una bacchettata sulle mani. Ed è lì che Dio sta lavorando con noi. Ed è lì che capiamo che stiamo andando nella via giusta. Perché se aprissimo la Bibbia e non sentiamo tante volte una fitta al cuore, un senso di responsabilità e la nostra coscienza viene sballottata, c'è qualcosa che non funziona. Stiamo leggendo la Bibbia come se fosse un romanzo. Dio si serve dei profeti, si è servito per rivelare la sua verità e il modo giusto per adorarlo, in special modo suo figlio Gesù Cristo, per rivelarla all'intero genere umano tramite i suoi discepoli mandati da lui per tutto il mondo. In Cristo è incentrata tutta la verità e quando una persona è in cerca della via di Dio, può trovarla in lui l'esempio da seguire. Infatti lui, in lui, troviamo la via, la verità e la vita. Studiando meticolosamente la Bibbia e aprendo il nostro cuore, potremo conoscere quale verità si è espressa e di conseguenza il nostro rapporto con Dio diventa sempre più mirato, senza dare adito alle parole e alle tradizioni degli uomini, i quali sedotti da Satana distorcono la verità, camuffandola e così allontanandosi. Chi si avvicina per la prima volta alle Sacre Scritture potrà rendersi conto di come nei secoli la tradizione dell'uomo abbia condizionato il modo di adorare l'inverità. Prendiamo esempio come si dovrebbe pregare. Io stesso, quando non conoscevo la verità, pur volendo pregare Padre Eterno con tutto il cuore, non riuscivo a uscire dagli schemi tradizionali, fatti di preghiere già composte e ripetitive. Non riuscendo così a aprirmi in maniera naturale, sapevo che era un recitare una poesia a fin dei conti. Ma la mia mente e il mio cuore manco sapeva. Vi faccio un piccolo esempio. Il Padre Nostro lo recitavo tutti i giorni. Ma la venuta del Messia e il regno di Dio, quella mi è stata proprio rivelata dalla Chiesa, dalla nostra Chiesa, con i primi studi biblici. Per me questo è stato veramente. Ho pianto perché ho detto, ma tutti questi anni io dov'ero con la testa? Ma che cristiano ero? Cioè, e qui l'ho sempre detto, ma l'ho detto a voce, ma il cuore, la mente non era con le mie labbra. Mentre quando, le prime volte che frequentai la chiesa, sentivo queste preghiere che non erano lette, non erano recitate, ma uscivano dal cuore. Erano veramente belle parole, semplici magari se vogliamo, perché sono nate proprio dal cuore dell'emozione. Ho visto anche gente piangere davanti a una preghiera. E capisco che lì veramente è la verità, è lì lo spirito di adorazione vera. Possiamo trovare una verità sulla preghiera in 1 Corinzi 14, dal versetto 13 a 17. Vi invito a prendere 1 Corinzi 14, dal versetto 13 fino a 17. Qui l'Apostolo Paolo menziona il dono delle lingue, ma nello stesso tempo ci dà una verità sulla preghiera. Leggiamola assieme. Perciò chi parla in altre lingue, preghi di poter interpretare, perché se io prego in altre lingue, il mio spirito ben prega, ma la mia mente rimane infruttuosa. Qua apro una parentesi. Se è una lingua intellegibile, cioè comprensibile, deve essere compresa. Non stiamo dicendo di pregare o parlare lingue in modo balbettando che nessuno capisce. Tornando alle parole di Paolo, e si vede che si deve dunque fare? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con la mente. Canterò con lo spirito, ma canterò con la mente. Tuttavia, se tu lodi Dio con lo spirito, colui che ti occupa il posto del profano, come dirà Amen al tuo ringraziamento? Perché egli non comprende ciò che tu dici. Infatti, tu rendi un bel ringraziamento, ma l'altro, che non è edificato. Perché non può comprendere questo. Io non ero edificato come pregavo in maniera ripetitiva così. Pregavo, ma non sapevo cosa stavo dicendo. Erano formule predefinite da clero, da cui non mi potevo staccare di una minima parola. E non capivo perché ero piccolo, a volte ho iniziato a pregare giovanissimo, avevo. Mi ricordo 5 anni, mia madre prima di andare a letto si faceva la preghiera. Ripetevo insieme a mia mamma e tant'è vero che tante parole erano stamente storpiate perché non riuscivo manco a pronunciarle giuste e non sapevo cosa voleva dire. Conoscendo poi Dio, che richiedeva un'adorazione vera di spirito, compresi che dovevo abbandonare quelle formule. Tra cui molte andavano contro la verità stessa, come per esempio rivolgersi in preghiera a delle creature piuttosto che al Creatore. Come anche l'Apostolo Paolo ammonisce al riguardo nella sua lettera ai Romani 1,25. Mi invito a prendere Romani 1,25. Romani 1,25 cita. Essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito le creature al posto del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. La non conoscenza e il non completo intendimento di quello
Non
che
è
sto
che ti ho tempo,
facendo
quindi è bello.
porta a
Continua,
fare degli errori.
ma non dai il tempo di trovare la scrittura e mutevole, visto che c'è un passo dove dice che automaticamente,
Aspetta, ma così
infatti,
non
si
riesco a
deve
tagliare il
fermare.
messaggio. La non conoscenza e il completo intendimento di quello che si sta facendo porta a fare degli errori. Basta vedere come per esempio una cosa lampante è il battesimo. Viene interpretato in maniera diversa da quanto viene insegnato dalla Bibbia. Vediamolo infatti assieme in Atti 2, versetto 37 fino a 39. Come vedete, sto menzionando il latte della verità. Non sto portando il pane, perché quando qualcuno si avvicina a noi e ci chiede, non possiamo esporre le profezie, l'Apocalisse, no. Anche se ci viene chiesto, deviamo momentaneamente, che tante volte sono soltanto idee e preconcetti che hanno loro. Non vi sto qua solo a elencare cosa mi è stato detto sull'Apocalisse. Non hanno citato la Bibbia, hanno citato i film. Torniamo a noi, Atti 2, versetto 37-39. Or essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli, fratelli, che dobbiamo fare? Ora Pietro disse loro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Poiché la promessa è per voi, per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore, Dio nostro, ne chiamerà. Vediamo che un credente che vuole farsi battezzare deve fare un percorso interiore fatto di pentimento, ravvedimento e conversione. Una consapevolezza del fatto che abbiamo bisogno di Dio e riconoscere il sacrificio di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati. Naturalmente un neonato non può riconoscere tutto ciò. È un battesimo senza consapevolezza, è un battesimo non secondo le scritture. È vero che diventiamo col battesimo figli di Dio, ma attenzione, non diventiamo iscritti a un'associazione dove basta farsi registrare e tutti si limitano in questo. Il battesimo va desiderato. Senza pressione da parte di nessuno, va contemplato nella sua assenza, essenza. Capire che ne abbiamo bisogno di questo per la nostra salvezza e che abbiamo letto il nostro cuore prima di presentarsi a Dio e ci siamo trovati colpevoli, ma nello stesso tempo stiamo richiedendo a Lui il perdono. Questo anche per far capire che tante volte magari parlo di mio, prima del battesimo tentavo di, no, devo migliorare prima di arrivare, no, devo migliorare prima di arrivare. Poi mi è stato invece detto, Il miglioramento arriva con gli anni, perché anche dopo essere battezzato si cade. Ma la differenza è che si riconosce il peccato e si riconosce che dobbiamo tornare sulla strada di Dio. Questo lo dico per chi magari sta ancora tentennando sul fatto del battesimo. No, prega. Fa pregare i fratelli per riguardo. Vedrai che Dio ti aprirà il cuore, ti farà capire il vero significato del battesimo. E che è la necessità di avere questo battesimo. Carissimi, questo breve messaggio ho voluto presentare, come ben avete capito, dei punti cardine di una probabile discussione che ci chiede chiarezza qualcuno riguardo quello in cui noi crediamo e come adoriamo Dio. Infatti, ho voluto toccare argomenti quali la tradizione dell'uomo, che va contro la verità biblica, la preghiera gradita a Dio e il battesimo. Questo perché quando parliamo da altre persone non dobbiamo mettere tutto sul tavolo. Perché se mettiamo tutto sul tavolo la discussione, a volte può diventare veramente pedante la cosa. Ma poche cose, ma ben edificanti. Dando così modo da assimilare bene per chi ci sta ascoltando, in modo che la discussione cresca pian piano. E pian piano si entrerà veramente negli argomenti di più rilievo. Che toccherà più profondamente il cuore, che darà una visione della vita di ognuno. Basta poco, d'altra parte, avvarcare quella sottile linea che fra il coinvolgimento e lo stordire. Perché stordire una persona con troppa verità è come dare un bel panino a un neonato. Si deve dare prima il latte e dopo il pane. Che nasce appunto in loro questa curiosità. Guardate anche solo un bambino. Sì, si dà il latte all'inizio, poi comincia a pizzicare il pane, non lo mastica, lo succhia e sente il gusto nuovo e lo apprezza e aspetta che gli cresca i denti prima di mordere come vede il papà. Io mi ricordo mio figlio, aveva lì le sue minestrine, mi vedeva con il mio panino. Credetemi, non c'era mai una volta che riuscivo a finire il panino. Ma non riuscivo neanche a dentarlo perché lo voleva. E questo panino, potete immaginarlo che faccia aveva su dopo che era stato in mano a mio figlio. Però capivo che veramente è rapportarsi con le persone. Poco, poco, ma dato con amore, in modo che non si ingozzi. Vedrete che la gente poi viene attratta naturalmente, passerà anche tempo. E questo in coincidenza di un'esperienza che mi portò invece un mio amico quando avevo modo di parlare dei piani di Dio, perché lui mi vedeva che facevo delle feste, mi diceva: ma che feste strane, ma cosa fate? Feste, ma cosa fate? Ballate, cioè vengo anch'io se ballate, perché dove vado io è un po' noioso. No, sono feste bibliche ed era incuriosito di quella cosa qua e capivo che aveva già affrontato questo discorso con qualcuno. E quando entravo nei discorsi, i comandamenti, mi ha detto: sì, ma guarda, io ti ascolto, ma che io non smetto di fumare. E chi ti ha detto di smettere di fumare? No, perché ho parlato con altri su questi argomenti. La prima cosa che mi ha detto è che se volevo affrontare il discorso con loro, devo smettere di fumare. Guarda, sono affari tuoi, il corpo è tuo. Se vuoi conoscere la verità, io la te la presento in un'altra maniera. Non sono io a dire quello che devi fare e quello che non devi fare, è il Signore. Starne certo comunque che se è la tua volontà di smettere di fumare o altri vizi, è che se sei chiamato da Dio e ami Dio, è che smetterai da solo. Perché Dio lavora veramente con noi. Ha fatto grandi miracoli con me, vuoi che non lo faccia anche con te? Guarda che io ero peggio di te. Vedete l'approccio. Questo si era fatto un'idea che parlando di Dio la gente si sentisse additato e sono convinto che tanti non si vogliono avvicinare alla Chiesa o a Dio, aprire la Bibbia per non sentirsi accusati non quanto da Dio, ma quanto dall'uomo. Siamo chiamati, fratelli, a proclamare il Vangelo con amore, semplicità e verità. Potremmo portando a conoscenza quale sia la vera adorazione verso Dio in spirito e verità. È un gran compito, ma ci riusciremo perché noi ci troviamo sulla barca insieme a Cristo e stiamo remando insieme a Lui verso il regno di Dio. Grazie di avermi ascoltato, buon proseguimento.